questa volta nei pensieri che mi ero fatto prima di fare questa convocazione. È stata una convocazione pensatissima, perché sono stato soltanto a pensare a quello, di scegliere un nuovo gruppo, di ringiovanire, come avevo detto, prima di andare via. E le risposte sono state tutte perfette a quelle che mi aspettavo, e abbiamo giocato due buonissime partite.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Raspadori allarga verso Di Marco, il cross di prima, Frattesi, c'è sempre lui, Frattesi, poi Moise Kean per il 2-0, ritrova il gol dopo 3 anni in azzurro.
A me piace far parlare il campo, e anche alla Fiorentina sono partito bene, il gruppo mi ha accolto bene, il mister conta su di me, anche il mister Spalletti mi ha dato un'altra opportunità per comunque dimostrare nella partita di oggi, e era importante per questa vittoria.
È stata maturissima nonostante la giovane età, si è fatto benissimo questo fatto di non lasciarsi innervosire perché le cose non ci riuscivano benissimo. Poi abbiamo trovato un gol bellissimo, abbiamo sbagliato 2 o 3 gol perché li abbiamo sbagliati, però quello che va messo in evidenza è veramente lo spessore di maturità di questi ragazzi giovani, queste esperienze che si stanno facendo ora.
Beh, oggi va così, ragazzi, va di techno, eh? 800240024, se vi piace oppure se non vi piace, se vi piace, vi è piaciuto, non vi è piaciuta la nazionale di ieri. Noto che anche sul giornale di oggi la tuta porpora di Yannick Sinner batte in 3 set facile il bianco tricolore della maglia azzurra, bellissimo così, fantascienza fino a un anno fa, mica tanto, eh? La notizia di oggi su Sinner è che, l'avete sentito anche nel GR da Alessio Maurizi, la Vada ha rinunciato ad ogni ricorso, dunque vicenda chiusa, andate in pace. Buongiorno Pierluigi Pardo.
Buongiorno, buongiorno.
Visto la nazionale, immagino di sì.
Sì, vista.
Che dici?
Ho visto il... No, bene, bene, dai. Prestazione solida, secondo me, quella di ieri. Ieri in chiusura di collegamento dicevo che anche vincere 1-0 senza brillare mi sarebbe andato benissimo. La nazionale non solo ha vinto, ma secondo me insomma una cosa a metà fra il non brillare e il regalare spettacolo. Sì. Perché ieri è una partita, sono d'accordo con la definizione diciamo avanguardistica di Spalletti, questo maturissima, cioè ieri ha dato la sensazione di essere una squadra comunque, anche in una serata non scintillante, però capace di controllare il gioco, di non prendersi dei rischi. Cioè, da un certo punto di vista la partita di ieri è stata altrettanto importante rispetto a quella con la Francia. Con la Francia chiaramente, certo, più difficile, certo, più spettacolare, più bella. Ma ieri, considerato che era una conferma, comunque con un avversario che poteva essere scomodo, secondo me si è vinto senza rischiare, facendo un turnover di 5 giocatori, sì, su 11. Insomma, sì, sì, insomma, certo, non male.
No, ma certo, io nel salutare Roberto De Ponti, amico e direttore del Dorso Fiorentino del Corriere della Sera. Ciao Roberto.
Ciao, buongiorno a tutti.
E io, riprendendo quello che ho detto ieri, tiro un sospiro di sollievo, perché dopo il paragone equestre del giorno precedente, non abbiamo puro sangue, almeno Spalletti non ha detto che abbiamo vinto di corto muso. Torno a ripetere, tiro un sospiro di sollievo e va via così. No, dico che Roberto, nella piovosa notte di Budapest mandiamo, appunto, come diceva Piara, agli archivi una nazionale, secondo me logica, che non ha fatto passi avanti ma nemmeno passi indietro rispetto a Parigi, che vince, il che non è mai male, e vabbè, direi basta, no?
Eh sì, vince. Allora, il termine solida che ha usato Pierluigi mi sembra perfetto, e anche l'idea di una squadra che è quadrata rispetto alla squadra indolente che si è vista agli europei. Vince, era più facile paradossalmente con la Francia, dove non avevi addosso, certo, nessuna pressione. ovviamente partita favorita subito, soprattutto dopo la vittoria con la Francia.
Uh-huh.
E ha giocato una partita.
Vabbè, faccio fatica a sentirti, ripristiniamo il collegamento per la goduria di Pardo, che invece si sente da Dio.
Nessuna goduria. Anzi, sempre un senso di gratitudine nei confronti della vita. Sapere che il mio telefono fino a questo momento, fino alle 14.09, è andato alla grande.
No,
non mi muovo,
dire,
comunque nel dubbio non mi muovo.
Siamo perfetti fino a qui con percorso.
No, da un paio d'anni, dai, adesso.
No, ma sai...
Però è rimasta la gag e me la tengo stretta. E poi ogni tanto anch'io c'ho i miei casini. Non ho risolto. Però negli ultimi due anni c'è stato un miglioramento.
Sai cosa mi piace di Spalletti? Che adesso non inventa più, no? Gestisce il personale che ha, prima dicevo logica, perché mette i giocatori che servono nei ruoli che sanno fare, cioè non è che o no,
ma sì. Torniamo a un punto sul quale ci siamo praticamente misurati quasi tutti i giorni. C'è stato un eccesso di voler inventare cose, ma lo ha riconosciuto lui stesso, insomma, con grande onestà, insomma, era un allenatore che arrivava in una condizione psicologica e tecnica straordinaria e che era investito da una legittima e devo dire anche ammirevole passione e emozione positiva, perché era veramente responsabilizzato ed è responsabilizzato, orgoglioso di guidare la nazionale in senso autentico, non in maniera retorica, e probabilmente all'europeo ha esagerato nel cercare di fare delle cose, ha complicato, incasinato un po' la vita, adesso ha scelto una strada un pochino più lineare, sì, più in linea.
Come deve fare un commissario tecnico? Cioè, come deve fare un commissario tecnico, mestiere che lui non ha mai fatto, nessuno nasce imparato. Roberto?
No, certo.
Sì, certo, di sicuro, ma ieri l'ha anche detto fine partita, ho fatto giocare, i giocatori si trovavano perché... hanno giocato nel ruolo che ricoprono nel club e quindi gli è venuto più facile. È stata in una certa maniera una missione di colpa rispetto
ma che è molto apprezzabile, che è molto apprezzabile, sì, Roberto, sì. Perché
pensa all'europeo adesso senza ritornare, no, ma prendetevi la formazione con la Svizzera, anche dal punto di vista tattico, non soltanto dal punto di vista degli uomini, quanto era più confusa,
certo,
e quanto era meno coerente con quello che i giocatori facevano nei club.
Sì, no, ma infatti, ma dal modulo in giù o in su, no? Ha detto prendo quello che passa al convento, che non sono puro sangue, li metto ognuno nelle condizioni di fare meglio. E mi sembra, ripeto, che ieri sera, l'avversario era quel che era, Israele, la cornice, tutto quello che volete, l'importanza dell'evento, però quantomeno abbiamo visto una nazionale logica. Senti, convince ancora Roberto, convince ancora Ken, che a me piace molto. Io l'ho sempre detto anche in tempi grami. Adesso siamo al quarto gol stagionale dopo un anno di buio. Ieri mi è piaciuto, oltre al gol che era molto facile, anche nei movimenti che sono quelli giusti, mi piace nell'atteggiamento. È un giocatore che secondo me a Firenze potrà fare un gran bene.
Ho la sensazione che a Firenze sì, farà davvero bene. Poi è chiaro, siamo all'inizio, diamogli tempo per dimostrare il contrario oppure per dimostrare che ci stiamo dando giusto. Però di sicuro a Firenze ha trovato l'ambiente buono per lui, si sente responsabilizzato. Quando è stato acquistato, la dirigenza Viola ha detto subito: il centravanti di peso che cercavamo, di qualità che cercavamo, è Ken. E la frase è stata presa con un po' di sospetto dai tifosi, perché in effetti, se dici puntiamo su un centravanti che ha segnato gol in numero di zero nella scorsa stagione,
sì,
evidentemente siamo. Però devo dire, finora alla Fiorentina ha fatto grandi cose, cioè puntuale nel sottoporta, impegno assolutamente irreprensibile e in una squadra che è ancora un cantiere, quindi può solo che migliorare. Potrebbe essere un bel recupero per il calcio italiano, visto che insomma la Juventus faceva il terzo attaccante, giocava quel poco che giocava. Qui si trova a giocare, a avere sulle spalle il peso di un attacco.
Certo, poi noi siamo sempre alla ricerca del sacro grano dell'attaccante, e quindi tutte le volte che c'è un attaccante che mette in fila due partite buone, noi siamo un po' contenti, no? Però è un giocatore che ci emozioniamo con poco in realtà. No, sì, però Kane a me piace, Pier, tu lo sai, insomma, è chiaro che è un giocatore troppo ondivago, che fino adesso ha deluso per le qualità che ha e per quello che si diceva, per gli esordi, eccetera. Fino adesso è stato ampiamente deludente, però, ragazzi, se si riesce a indirizzare, può diventare.
Allora, fra l'altro è anche interessante riannodare un filo con la nazionale, perché sappiamo che lui si perse l'europeo insomma, per motivi credo non soltanto tecnici, niente di grave da quello che risulta, però insomma una certa immaturità che probabilmente lo portò a non far parte di quel gruppo lì. Lo scorso anno lui ha sfiorato più volte il gol annullati, e secondo me adesso alla memoria, mi pare che l'ultimo gol in campionato prima dell'inizio di questa stagione era stato quello famoso con l'Hellas, primo aprile del forse 23, adesso
sì, no, è stato
Claudia
un anno
a sottomano dalla memoria, da vecchio telecronista, insomma. Poi qualche prestazione buona l'aveva fatta l'anno scorso, in autunno c'era stato un momento in cui era stato molto utile, però chiaramente un attaccante senza gol è sempre incompleto per definizione, quindi no, io sono convinto che possa trovare spazio, che l'ambiente di Firenze sia un ambiente ideale anche per poter recuperare una certa centralità, nel senso che Firenze è una squadra che ti fa sentire grande, che ti fa sentire importante, nel senso che anche se magari non è in testa alla classifica, però il livello di attenzione e di entusiasmo e qualche volta anche di critica che c'è è tipico delle grandi piazze, e quindi è perfetta per chi vuole tornare a sentirsi un grande giocatore. Io vedo una cosa molto positiva e qualcosa si vede, io sono convinto che Retegui quest'anno possa trovare spazio,
sì.
Insomma, qualcosa sta venendo fuori. Poi c'è Frattesi, tanto voglio dire. Quindi esatto. Frattesi segna sempre.
Adesso ne parliamo,
partiamo da 1-0.
Frattesi, che è forse il tormentone più divertente intorno a questa nazionale. Però io, prima di salutare Roberto De Ponti, volevo chiedergli così un'idea sulle nuove esternazioni del patron commisso, che ha scelto un nuovo bersaglio, che non è più la Juventus con cui fa affari, ma adesso è l'Inter.
Beh, diciamo che l'Inter era tra i bersagli anche prima, adesso diciamo che la Juventus, con cui giustamente tu segnali, fa molti affari, sì. L'ultimo appunto che potrebbe essere davvero un grande affare per la Fiorentina, è che però che dal punto di vista, come dire, concettuale, io direi che le uscite di commisso sono irreprensibili, nel senso che è vero che ci sono, cioè che non c'è una parità competitiva se tu hai un bilancio in pareggio e combatti con società che invece spendono e spandono teoricamente non potendo, però quando parla del fatto che la Juventus è stata ha avuto una penalizzazione, in realtà dimentica in particolare che la Juventus per la questione di bilanci irregolari e di bilancio, mentre l'Inter sì è indebitata, ma ha un prestito, tant'è che Zhang, che di cui si sono perse le tracce effettivamente, uh-huh. quella società l'ha persa, cioè era impegno come per la copertura del prestito,
certo.
Il prestito non l'ha saldato e quindi la società l'ha persa. Quindi è vero, finché però non ci saranno norme che dicono che non puoi avere debiti, allora uh-huh. questo non ti impedisce di...
È chiaro,
di fare quello che fai.
No, ma certo, ma infatti secondo me è abbastanza una battaglia così, un po' fine a se stessa. L'ultima cosa, Roby, leggo che sul dorso fiorentino del tuo giornale c'è un lungo articolo sul Franchi. No, c'è qualche dubbio che lo stadio possa essere pronto addirittura per il 2028, mancano dei quattrini. Vediamo e sappiamo che ci sono lavori in corso. Qual è lo stato dell'arte? C'è preoccupazione?
È una lunga storia, nel senso che finché non si capirà, allora i tempi rischiano di dilatarsi se si troverà un accordo tra Comune e Fiorentina Calcio per mantenere la Fiorentina al Franchi con i lavori in corso, anche non in questo campionato ma nel prossimo, perché teoricamente l'accordo è che fino alla fine del campionato 2024-25 la Fiorentina ha l'utilizzo del Franchi con i lavori in curva Fiesole. Dal 25 al 26 per un anno teoricamente bisogna trovare un'altra casa, perché vanno fatti i lavori nella parte centrale e sull'altra curva. Allora, se è chiaro che se la Fiorentina si impunta e se il comune ritiene che sia opportuno, per motivi, come dire, di, appunto, di opportunità, trovare un accordo e mantenere la Fiorentina al Franchi anche nella stagione prossima, bisogna trovare una soluzione che prevede per forza di cose più costi, perché
certo,
lavorare con la squadra che gioca, certo, le partite di campionato, di coppa, nello stadio in cui stai lavorando, e ovviamente di tempi, perché è chiaro che non puoi mettere le gru in mezzo al prato e lasciarle, chiaro, lì e spostarle, chiaro, la domenica, chiaro, quando c'è la partita.
Chiaro, chiaro.
È tutto in divenire, come sempre un gioco di delle parti e di capire dove si riesce ad arrivare.
Grazie Roberto, a molto presto.
Ciao.
Anche per parlare anche di basket.
Ciao.
Intanto io do atto al mio sodale Pierluigi Pardo, perché effettivamente Ken segnò l'ultimo gol in campionato il 1° aprile 2023 contro la... Ma quante ne sai?
L'ho anche rivisto, Pardo, l'ho messo su YouTube. L'ho rivisto.
Ma quante ne sai? Ma le studi di notte queste cose.
Ma adesso l'ho visto. Adesso però, invece imbattuto in una clip con i migliori passaggi di Teodosic in tutta la sua carriera.
Aspetta, fermo lì. A proposito di Teodosic, stai fermo, non ti muovere.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Sì, anche quando non si vede dentro le azioni perché non tocca palla, però il volume di lavoro che fa, le posizioni che ricopre, aiutano sempre la squadra nell'essere in superiorità. Poi ha questa qualità di inserimento, si fa trovare là sempre, è un calciatore importantissimo per noi.
E se penso che Davidino nostro, e per nostro intendo Inter, nella nostra Inter non gioca, veramente ci resto male. Ma purtroppo Davide è sfortunato, perché è capitato in un contesto storico in cui i centrocampisti dell'Inter non si possono cambiare.
Mario Boni, buongiorno.
Carletto, buongiorno, è un po' che non ti sento.
Un po' che non ci sentiamo, anche pure troppo. Come ti collochi nel tormentone Frattesi, Mario?
Allora, le mie considerazioni sono, prima di tutto, la National League non interessa a nessuno, nel senso che i giocatori sanno che quando giocano hanno, come dire, non c'è il senso della disperazione come un mondiale o come un europeo. E seconda cosa, un conto giocare in nazionale, un conto giocare nell'Inter c'è una concorrenza sfrenata, quindi io credo che il comportamento di Inzaghi non possa che essere di conseguenza. L'utilizzo di Frattesi deve essere insieme a tanti altri concentrocampisti di altissimo livello.
Sono d'accordo con te. Io Pierluigi Pardo prima stava guardando gli assist di Teodosic. Ecco, anche Teodosic partiva dalla panchina nella
Virtus. Sto ancora guardando. Roba di 10 minuti che c'è su YouTube.
Lunga.
Strepitoso.
No, Pier, il sesto uomo è quello che spesso vince le partite. Anche nel calcio, adesso con i 5 cambi in stile basket, Teodosic che parte dalla panchina, può partire la panchina pure Frattesi, non è che.
Non è automatico che un ingresso di Frattesi, diciamo, non nel quintetto base, ma nello starting 11 dell'Inter possa dare gli stessi risultati in termini realizzativi, anche se va detto che lo scorso anno, adesso non mi ricordo a memoria i gol per minuti, qui mi dovrai perdonare, fino a che non ci arrivavo, ma insomma sicuramente Frattesi aveva una media di gol per minuto molto alta, quindi l'impatto ce l'ha avuto anche partendo dalla panchina, anche nell'Inter. È abbastanza ragione l'ascoltatore, nel senso che l'ultimo messaggio che abbiamo sentito, nel senso che insomma, l'Inter ha dei meccanismi al centrocampo talmente consolidati, talmente buoni che è difficile toccare qualcosa, cioè quando tu dici queste tre parole, Barella, Cernoglu e Mkhitaryan, una vicino all'altra, è molto molto complicato, francamente.
No, ma infatti lo puoi anche fare il sesto uomo, voglio dire, questa Inter, per gli obiettivi per cui compete questa Inter, che non sono solo sul fronte interno, Mario, puoi pure fare il sesto uomo e trovare soddisfazione in quello, o no? O un giocatore vuole giocare più in terzo?
Assolutamente. Ma assolutamente, avere un giocatore che entra dalla panchina pronto e così determinante come lo è Frattesi è una componente, un ingrediente determinante per Inzaghi. Poi ripeto, il livello dei giocatori dell'Inter non è paragonabile a quelli della nazionale italiana, che sono assai più scarsi, quindi si deve chiaramente adattare a un ruolo di minore, come dire, non importanza, di visibilità minore, ma di sostanza, ecco quello che dico io.
No, non fa una piega.
Soprattutto in una stagione con un calendario così...
Perdonatemi, cioè la nazionale italiana gioca a Ricci, cioè voglio dire, noi l'Inter c'ha Çalhanoğlu, c'ha Mkhitaryan, ma stiamo scherzando, cioè c'è come dire, io dico sempre che la differenza che c'è tra me e Pogacar a fare lo Stelvio.
Tra te e Pogacar a fare lo Stelvio, mi piacerebbe esatto. vedervi a te e Pogacar a fare lo Stelvio.
Ricci è cresciuto tantissimo.
Anche a me.
Ricci è cresciuto tantissimo, però no, non c'è dubbio, ma guarda che l'Inter... Mi pare che Giaccherini fu il primo all'inizio della passata stagione, quando ancora insomma l'Inter era lontana da costruire quello che ha fatto poi in campionato lo scorso anno. Mi pare che fu lui il primo a dire che l'Inter aveva uno dei
centrocampi più forti
forse fra le prime tre in giro per l'Europa. E poi pian piano ci siamo accodati tutti. Perché veramente la qualità di quel centrocampo è clamorosa, in più c'è Zielinski quest'anno. Poi è chiaro che in prospettiva un ragionamento sulle sue ambizioni personali è legittimo. Sempre in prospettiva va ricordato che Mkhitaryan non è più un ragazzino, che lo stesso Çalhanoğlu comunque insomma dovrà essere gestito dal punto di vista dei minutaggi. Insomma, io non vedo il problema. È chiaro che quando poi ti trovi di fronte a questo quoziente realizzativo, qualche domanda te la fai.
No, ma che sia bravissimo
sbagliato, non fa
assolutamente. Se provi gli inserimenti, è lì da vedere. Senti Mario, ma da semidio del basket greco quale tu sei a Salonicco, mi spieghi cosa è successo in Grecia con la Grecia che è tornata a prendersi tutto, Panathinaikos, Olympiakos, sto parlando di basket naturalmente. Sono tornati i petrolieri, sono tornati gli grandi armatori?
Guarda, ero proprio in questi giorni a Trapani per il torneo e c'era il Partizan di Obradovic e abbiamo parlato di quello che sta succedendo, il Panathinaikos e Olympiakos. Investimenti straordinari, sentono il derby e quindi si parlava di quale potrebbe essere la quarta squadra a fare le Final Four, perché tre, permettimi, tra le due greche e il Real Madrid ne rimane solo un posto, quindi dico, ho detto a Zeli, mi auguro che il Partizan riesca ad andarci, però la concorrenza è molto forte.
Noi puntiamo su Milano e Bologna che mi sembrano comunque la corsa, no? O no?
Milano sicuramente è molto forte, lo è anche Bologna. Però insomma direi che ci sono tante soluzioni, tante squadre ambiziose, ma dietro le due greche e Real Madrid.
Sì, che poi una volta mi vengo con te a vedere un derby Panathinaikos Olympiakos, mi piacerebbe.
Ma anche Aris Pauk, è molto interessante.
Sì,
la cultura del basket.
Quanti ne hai giocati di Aris Pauk? Anche
durante
ho giocato tanti di derby ed il sapore greco è particolare perché è veramente molto 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 caldo, ecco, per usare un termine tranquillo.
Che poi hai presente Mario Boni, Pierluigi, non è esattamente quello che raffredda gli animi, no?
No, ha questa tendenza, diciamo, è un uomo di pace, però è un uomo di pace, ma che non si tira mai indietro. No, però è la cultura del basket che c'è in Grecia, che c'è anche, devo dire, in Serbia e in Croazia, insomma, è veramente qualcosa di clamoroso. E ti ricordo, insomma, che durante la mitica finale vinta da Milano in 7 partite di 2 anni fa contro Bologna, c'erano le partite nella TV greca, stavamo in Grecia, fatto c'era anche Gol de Bella in quel simpatico gruppo vacanze. E c'erano le partite che andavano in chiaro sulla TV greca delle finali scudetto italiane. L'altro giorno mi sono iscritto lì al fantasy basket dell'Eurolega, una specie di fanta basket eccetera, e è uscito il dato, praticamente il 70% dei fanta manager sono serbi o greci, quindi è chiaro che c'è una cultura di questo gioco straordinaria. Vabbè, però insomma, voglio dire,
io mi prendo Mario Boni a ogni fanta basket, tu sappilo,
bravo,
mi prendo Boni
anche
a ogni
perché è uno di quelli da fanta basket, per caratteristiche.
Esatto.
Insomma.
Ciao ragazzi, grazie, ciao Piero.
Ciao.
Marione,
ciao,
a presto.
Ciao,
grazie Mario Boni. Dunque, adesso ci fermiamo per il traffico, no, per il traffico, per la borsa. Mi sono emozionato perché dopo c'è l'Eutoring che dice la messa. State lì.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Sicet simpliciter, hic manebimus optime, si parva licet, sic transit gloria mundi, per aspera ad astra, absit in iuria verbis, usque tandem in oxigno vinces, ora pro nobis.
Ora, pensavo di aver visto e letto tutto nella vita, e invece no, perché arriva Leo Turrini che scrive su QN una messa, praticamente in latino. Questa pensavo di non vederla mai nella vita, invece ho visto pure questa. Buongiorno Turrini.
Sono in coda sulla Piero Cormano e lei, maestro Genta, che si è improvvisato fine dicitore delle mie frasi in latinorum. Vorrà sapere come mai io sono in coda sulla Piero Cormano.
Come vai in coda?
Perché ci sono gli unici due proprietari di Aston Martin, ecco, da strada,
sì,
che vanno pianissimo sulla Piero Cormano, perché stanno festeggiando il fatto che Adrian Newey, alla fine di questa soap opera che faceva ormai invidia a Beautiful, e se me lei me lo concede anche alla storia Boccia San Giuliano, alla fine di questa soap opera Newey ci ha fatto
Boccia
sapere
San Giuliano, non so, forse
Martin
esagera, Boccia San Giuliano non so,
e non viene alla Ferrari, capito? Cosa vuole che le dica? È
no,
un giorno molto triste per noi ferraristi
ancora,
capito?
Ma come? Già finita?
Perché, ma no, perché Adrian Newey, insomma, no, è uno che ha vinto 25 mondiali, il mago dei progettisti, era sul mercato, avevamo tutti fatto la bocca che potesse trasferirsi a Maranello a mangiare i tortellini, a mettere il suo genio al servizio di Leclerc e di Hamilton, e invece no,
no,
va a lavorare per 007 perché l'Aston Martin è la macchina
di
James Bond.
No, ma soprattutto lei mi ha raccontato delle fregnacce, perché mi ha detto ma non è tanto una questione di soldi, perché comunque è un uomo molto ricco. Ora lo vedevo vicino a Lawrence Stroll, papà di Lance, sì, che è quello che ci mette i quattrini, che gliene deve dare una valanga, voglio dire, non
beh,
è
certo,
che o no.
Però secondo lei, mi scusi gente, lei sa che per me è quello che San Giuliano era per la Boccia. Io sono la sua Boccia al piede, no?
Occhia miseria.
Lei per me è un genio assoluto. Ma mi scusi, lei pensa veramente che Newey ha scelto l'Aston Martin per le sterline?
No, però
uno che negli ultimi 20 anni ha guadagnato delle cifre a livello dei grandi assi del calcio, eccetera. No, il vero motivo di preoccupazione è un altro, che messo di fronte alla scelta, chi trovi più credibile dal 26 in poi, perché lui potrà cominciare a lavorare per Aston Martin,
sì,
soltanto sulle macchine, chi trovi più credibile per diventare campione del mondo, l'Aston Martin o la Ferrari? Questo Newey ha
no,
dato una risposta
di
un certo tipo. Allora io posso farle anche un riferimento personale?
Sì, ma deve.
Guardi, nelle storie d'amore alla fine bisogna sempre essere in due gente, lei lo sa benissimo.
Questo chi gliel'ha detto? Chi gliel'ha detto?
Quattro matrimoni alle spalle, no?
E un funerale.
Allora
sì,
mi veniva in mente, sa che io ho fatto la comparsa molti decenni fa.
No, ma lei è una superstar del cinema. Don Giovanni. Ah, non,
c'era
non
un film con Brigitte Bardot e Jean Birkin, no?
Sì.
Fantastico. E quindi, insomma, c'era una simpatia fra me e la Bardot, no?
Certo.
Però bisognava poi essere in due, e lei a un certo punto mi disse: ma se mi vuoi devi fare una cosa proprio solo per me. E io dissi: cosa, Brigitte? E lei mi disse: diventa juventino. E io a quel punto a malincuore dovete rinunciare. Allo stesso modo John Elkann evidentemente si è trovato di fronte una di lui che gli avrà fatto delle richieste tipo diventare interista che lui non poteva accettare.
Capisco.
Quindi ce ne dobbiamo fare una ragione, capito?
Sì.
Io che sono la sua boccia al piede, caro Genta, le piace questa la boccia al piede?
Mi piace moltissimo, mi piace moltissimo. Sì, 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 mi sento molto San Giuliano in effetti. Noto che comunque la cronaca le ha abbassato un po' la libido, che era altissima dopo Monza, al di là di Brigitte Bardot. Però domenica c'è ancora una possibilità di doppietta, Baku e
allora,
Fuji.
È chiaro, maestro Genta, che tutti i ragionamenti che coinvolgono New Age sono, come ho detto poco fa, proiettati sul futuro a medio termine. Nel presente vendiamo perché si va a correre a Baku, che è una pista sulla quale Leclerc è sempre stato velocissimo. Allora, quello che noi dobbiamo capire dopo Monza è se effettivamente i progressi a proposito del consumo gomme che la macchina rossa ha fatto saranno confermati anche su questo assurdo circuito dell'Azerbaigian, che c'è un rettilineo lungo 2 chilometri praticamente. È la tangenziale, non la Pero Cormano, è lì, come si chiama quella che avete a Certosa, a Milano, quando si esce, no? Infinita.
Sì.
E poi dopo invece si passa per delle stradine, si transita sotto un castello
medievale, bellissimo.
Insomma, è un mix, capito, di emozioni.
Bello, mi piace.
Io sono piuttosto curioso di vedere che cosa accadrà.
No, ma a me piace, perché... Baku mi piace, è una corsa che mi... non sono mai stato.
Guardi, devo dire onestamente che è uno dei pochi luoghi tra quelli nuovissimi introdotti sulla mappa della Formula 1 che sono originali. C'è quella curva lì proprio sotto il castello, si passa su una specie di ponticello che uno c'ha sempre il terrore di
arrivi i cavalli, sì.
No, dice, adesso esce la carrozza di Cenerentola, no? Quando passano di. Però penso che potrebbe anche venire fuori un weekend stimolante per la Ferrari.
Basta che la Ferrari non mi diventi una zucca a Baku. Allora io mi fermo per il traffico, perché poi c'è un suo amico, uno che come lei è un sex symbol, caro Turrini, stia lì.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Allora, caro Turrini, sa che a Los Angeles, alle prossime Olimpiadi, lei incontrerà di nuovo un paio di vecchi amici che a Parigi non c'erano. Uno è questo.
Los Angeles 2028. Beh, che dire, noi saremo pronti sicuramente. C'è tantissima strada da fare, però Ivan questi 2 mesi e mezzo è stato un grandissimo. Da campione si è messo a disposizione della squadra. Non è mai facile comunque per un personaggio come lui. Ha vinto tutto nell'indoor, uno dei giocatori più forti della storia dell'indoor, ma del mondo proprio, non italiano. Secondo me questo scudetto è super meritato, ma non per me, ma tanto per il mio buon Ivan.
Ha visto Turrini, Zaitsev, che non era nell'indoor con Fede Giorgi a Parigi, ma sarà a Los Angeles con Lupo dopo aver vinto. Poi ha vinto il campionato italiano di beach volley, si è tolto le scarpe, ha cominciato a giocare a beach volley, subito il titolo italiano. Turrini,
ma io penso che Ivan a Los Angeles possa vincere la medaglia d'oro, perché per l'ammirazione e la simpatia che ho per lui se lo merita. Ha fatto molto per la pallavolo italiana da palestra in un periodo in cui eravamo in una fase un po' interlocutoria. Io ricordo benissimo quelle sue battute contro gli Stati Uniti nella semifinale di Rio, che commentai in diretta per Radio 24, e penso che là a Santa Barbara, Santa Monica, dove si giocherà il beach, Zaitsev finalmente dopo l'argento in palestra si metterà al collo la medaglia d'oro.
Ivan, buongiorno.
Buongiorno ragazzi, buongiorno Carlo, un caro saluto al maestro Leo, che non ci sentiamo da un po' di tempo, sempre un piacere.
Ciao Ivan, ciao. Ma devo dire che Ivan è sempre stato un po' un tipo da spiaggia, perché quando si girava per le palestre così, tutte le presenze, vorrei dire femminili, non voglio scomodare la boccia, guardavano solo lui, io scomparivo se era vicino a Zaitsev e provavo un moto di invidia pazzesco, e figuriamoci cosa accadrà in spiaggia a Los Angeles. Ma io nel 28 sarò già morto.
Ma che è morto, ma la smetta, Turrini, la smetta.
No,
Ivan, ti ha già hai tolto le scarpe e cominciato a giocare a bisuole, ovviamente vinci subito con Lupo il titolo italiano. Adesso rimetti le scarpe per un po', poi le ritogli e vai a vincere la medaglia d'oro a Parigi. Funziona così?
Beh, magari fosse così semplice, magari fosse come l'avete detto voi. Logicamente, prima di arrivare a Los Angeles dovremo aspettare altri 4 anni, 4 anni di duro lavoro, dove speriamo di riuscire a qualificarci per le Olimpiadi, per giocarci questo sogno sulla sabbia, perché veramente sarebbe veramente un sogno e un cerchio che si chiude, perché è un po' una sfida molto complicata, molto difficile da raggiungere, però sicuramente siamo molto ben focalizzati sia con Daniele Lupo sia con Marco Sorussi, che è il nostro coach.
Sì, certo, ma il beach a me diverte da morire, ma è così facile mentalizzarsi sul beach volley dopo che sei stata una superstar mondiale, come diceva anche prima Lupo in palestra?
Assolutamente no, credo che ci voglia tanta dedizione, tanto amore per la fatica. Devi mentalizzarti da quel punto di vista, nel senso che è uno sport, va bene che i fondamentali sono più o meno quelli, nel senso che il bagger, il palleggio, l'attacco, la battuta, il gesto tecnico più o meno è simile, però tutti i movimenti, tutto quello che riguarda le dinamiche di squadra, visto che sei in due, non sei in sei, tutta la questione della complicanza degli agenti atmosferici, del vento, del sole, della pioggia, della superficie che non è dura come il Taraflex, ma la sabbia è tutto completamente diverso, e secondo me implica tutta una serie di sacrifici, di predisposizione mentale che uno deve avere. Per quello che secondo me stavo pensando adesso tra me e me prima che intervenissi con voi, che tanti atleti di Serie A non se ne sono visti certo. Sulla sabbia, che magari smettono la stagione indoor e poi si mettono a fare beach volley e riescono magari a portare a casa uno scudetto come successo a me, perché magari non hanno quella voglia di faticare, quella voglia di mettersi in gioco, quella voglia di affrontare una sfida che è completamente diversa da quella.
Assolutamente, no, ma infatti io, Leo, al di là del fatto che ci ascolto, ho profonda ammirazione per chi fa queste cose.
No, ma io, guarda, so qual è il modello di Ivan, lui ovviamente non lo dice perché è un ragazzo umile, lui pensa a Karch Kiraly, che è stato il più grande pallavolista di tutti i tempi, è l'unico nella storia che ha vinto l'Olimpiade in palestra e anche sulla sabbia. Ora Zaitsev in palestra ha vinto tra virgolette solo un argento a Rio, ma voglio anche farvi un'anticipazione in suo onore. Allora, il beach a Londra si giocava davanti a Buckingham Palace, a Parigi, come avrete visto, si giocava all'ombra della Torre Eiffel. Sapete dove si gioca il torneo di beach di Los Angeles? Perché c'è Zaitsev? Ve lo dico io, a Hollywood.
Ah, ecco.
Mettono la sabbia lì negli studios, perché Zaitsev tu lo vedi e dici, ma questo in che film l'ho visto, con De Niro, Al Pacino, Brad Pitt, eccetera. Quindi porteranno tutta la sabbia lì davanti agli studios della Paramount, dell'Universal, della Metro Goldwyn Mayer, e sarà una soddisfazione enorme. Ivan, io lo do per scontato, guarda, veramente.
No, ma sai, è invidioso, Ivan. Perdonalo, è invidioso, muore di invidia, Ivan. Io lo conosco bene, Turrini, è molto invidioso di te.
Guarda, se dovesse accadere, io lo voglio in panchina vicino al nostro coach.
Allora, sei pronto, Turrini?
Allora vi dico questo, tanto nel 2028, essendo il Newey andato alla Aston Martin, la Ferrari non avrà ancora vinto il mondiale. Io, se sono ancora vivo, sarò in panchina con Zaitsev a Hollywood nel 2028 e festeggeremo assieme, e avrò finalmente una gioia da tifoso che purtroppo il curato da campagna Fred Vasseur continua a negarmi in modo inesorabile. Ecco fatto.
Ivan, io ti voglio chiedere ancora una cosa. Il prossimo weekend sarò a Belluno, perché c'è lo Sport Business Forum, un evento, devo fare delle cose lì per la radio. Vedrò Fefe De Giorgi, devo dirgli qualcosa?
Ma salutamelo assolutamente.
Peccato perché i ragazzi hanno dimostrato di poter essere a livello e purtroppo l'Olimpiade non è andata come speravamo. Fortunatamente è andata come speravamo dal punto di vista delle ragazze, a cui faccio ancora i complimenti, e faccio tantissimi complimenti a tutto lo staff, a partire da Julio Velasco in testa, a scendere fino a Massimo Barbolini e a Lorenzo Bernardi, che conosco benissimo tutti quanti. I ragazzi purtroppo non sono riusciti a trovare quella scintilla che bastava per superare in semifinale la Francia e portarsi quantomeno una medaglia a casa contro gli Stati Uniti. Purtroppo è andata così, sono cose che capitano, perché logicamente l'Olimpiade, certo, quando si arriva, certo, in fondo tra le prime quattro è un terno all'otto e vince chi ne ha di più. Purtroppo in quel momento i ragazzi non sono riusciti ad esprimerlo, spero che riusciranno a farlo sicuramente tra quattro anni a Los Angeles, dove spero di tifarli da vicino, ecco, mettiamola così,
con Turrini in panchina, pensa un po',
con Torrini in panchina, sarebbe veramente un evento veramente da cinema e da Hollywood.
Grazie Ivan, grazie Zar, alla prossima, in bocca al lupo, ti seguiamo ovviamente con grande affetto. Ti sei preso un bel impegno, Torrini.
Ma io, guarda, quando sono in coda sulla Piero Cormano,
ti vengono delle idee meravigliose.
No, così immagino sempre cosa potrebbe rendere più gradevole il mio tramonto, il mio declino ormai in atto. E oggi lei, maestro Gente, essendo io la sua boccia al piede, mi ha fatto un regalo meraviglioso. Perché questa ipotesi di andare con Zaitsev sulla sabbia mi ringalluzzisce in un modo.
Già ce la vedo, guardi. Già, ce la vedo.
Sono pronto. Mi metto degli zatteroni, dei braghettoni, e poi a ogni punto di Zaitsev vogliamo che l'organizzazione faccia partire "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri, hai capito? Queste cose qui, ma va anche bene "Su di noi" di Pupo. Ma, se facciamo, insomma, un mi muro che... poi se vuole vado avanti, le
no, ma va bene così, sono a posto così,
ma me lo faccio dire, quando siamo al match ball che batte Zaitsev, faremo partire dagli speaker, dagli altoparlanti "Voglio una vita spericolata, voglio una vita come Steve McQueen" del mio amico Vasco Rossi, e poi ci troveremo come le star a bere del Ruissi a Rossi Bar, io, lei, San Giuliano e la boccia.
Zaitsev, no, senza Zaitsev.
Zaitsev ovviamente deve festeggiare la medaglia d'oro.
Ah, giusto, è vero.
Ci mancherebbe altro.
Senta, mi saluti Newey quando lo vede,
mi prossimamente saluti, provvederò, e gli dirò che si è sbagliato.
Sì, ha 35 milioni di buoni motivi per sbagliare, ma valgono bene un errore.
Alla fine andiamo a vedere.
Sì, intanto le arriva Loic Serra, che sarà nuovo.
Vabbè, questo si sapeva già, sì, l'abbiamo preso dalla Mercedes. Adesso vediamo, ripeto, sono delle situazioni tutte in divenire. Dal 2026 in poi capiremo chi ha fatto le scelte giuste. Adesso è ancora presto.
No, ma certo, abbiamo tempo. Non si preoccupi. Noi abbiamo tempo, aspettando le Olimpiadi di Los Angeles con Leo Turrini sulla panchina del beach volley insieme a Zaitsev che gioca. Grazie a Leo Turrini, grazie a Claudio Aschettoni in redazione, a Carlo Salvatore in regia. Ci sentiamo domani alle 2.